Tre soldi, i documentari di Radio 3. Quel giorno all'Inate.
I familiari che erano arrivati all'Inate avevano saputo che nessuno si era salvato, credo intorno all'una, alle due, quando questa terribile figura umana aveva detto loro: sono tutti morti. Io ho avuto la conferma quando mio cognato è rientrato nel primo pomeriggio, è ritornato a casa e mi ha detto: non si è salvato nessuno.
L'8 ottobre 2001, all'aeroporto di Milano Linate, si verifica l'incidente aereo più disastroso della storia d'Italia. Le vittime sono 118. A 20 anni di distanza, la signora Adele Scarani, moglie di una delle vittime e presidente del comitato 8 ottobre, racconta quel giorno a Linate.
Le notizie della richiesta di oggetti per il riconoscimento e del DNA poi arrivava da parte di qualcuno di noi familiari che andava ogni giorno all'istituto per avere notizie. Per il riconoscimento, vabbè, inizialmente erano stati portati vari oggetti personali, tipo un pettine, il rasoio, radiografie appunto panoramiche dei denti, e poi richiedevano il DNA per il riconoscimento finale. E in un primo tempo mi avevano detto che avrebbero avuto bisogno di un prelievo di sangue delle due ragazze. Poi però quasi subito mi avevano detto: ah, però c'è anche un maschio. Allora, a quel punto è sufficiente il tampone salivare del maschio e della madre. Però il problema era come spiegare al più piccolo che doveva fare un prelievo di saliva per il riconoscimento del padre. Io cercavo di evitare, loro assolutamente tutto quello che poteva essere pesante, e quello era pesante, perché poi nel corso degli anni lo hanno saputo in automatico anche loro, tutti e tre, che c'è stato il DNA per il riconoscimento, che il papà purtroppo era stato riconosciuto tardi, perciò, visto che non sono stupidi e che l'aereo, cioè che era bruciato, c'era stato il fuoco, se ne sono resi perfettamente conto, non c'è stato bisogno che nessuno spiegasse loro che il padre era carbonizzato, cioè, tanto più che poi quello che allora era il piccolo di casa è diventato medico, perciò sa benissimo come funzionano anche le storie del DNA. Allora però io sinceramente non volevo dirlo, ma mi ha anticipato questo carissimo amico. Ricordo che l'avevo sentito, gli avevo detto: Enzo, mi hanno detto così, dice. E allora lui subito mi ha detto: ah, ma non c'è problema, chiamiamo Filippo, gli controllo l'apparecchio. E Maurizio è stato fra gli ultimi riconosciuti, perché il suo posto era sull'ala e l'ala era piena di carburante, perciò le persone che erano in testa e in coda non erano stati raggiunti dal fuoco. Lui era stato raggiunto dal fuoco, tant'è che era stata trovata la vera un paio di giorni dopo, perché avevano poi i vigili del fuoco, avevano fatto un grosso lavoro, avevano trovato questa vera in terra, deformata dal fuoco e c'era scritto il mio nome, mio cognato che andava tutti i giorni all'Inate e all'obitorio, me l'aveva portata a casa ripulita, un po' annerita ancora, ce l'ho ancora in un sacchettino, in un cassetto. Sono stati giorni molto pesanti quelli dell'attesa. Vivevo sempre in questa bolla d'aria, in questo palloncino. A tratti mi sembrava impossibile che mi stava succedendo quello che mi era successo, perché proprio non c'era la fine, non vedevo la fine, sapevo che era successo qualcosa, però non c'era niente che mi diceva, ecco, è successo veramente. Il ritrovamento della Vera è stato un momento in cui mi sono detta, o comunque sì, significava, vedi, qua c'è la Vera, perciò è successo qualcosa, però era poca cosa. Le giornate comunque passavano perché c'erano una serie di documenti da fare, di cose da fare, di persone che venivano ininterrottamente, però mancava il clou e più passavano i giorni, più mi arrivava un'ansia sull'ansia, che era proprio l'ansia dell'attesa, tant'è che quel giorno che era andato mio cognato, perché quel giorno era andato lui all'istituto e gli avevano detto ok, che era stato riconosciuto, e quando avremmo deciso per i funerali poi sarebbe stato restituito. E quando me l'aveva detto, quando mio cognato me l'aveva detto, aveva detto in un paio di giorni non ci sono problemi, e il paio di giorni corrispondeva però al giorno del mio compleanno. Ricordo che Giancarlo mi disse: ma non vuoi mica fare il funerale proprio al giorno del tuo compleanno? E io subito gli avevo detto: che cosa cambia? Da quando mi hanno detto ok, è lui, mi è venuta proprio l'ansia del fare il più in fretta possibile, probabilmente per chiudere un pezzo, un capitolo di questa storia, di questo libro terribile iniziato. Volevo chiuderla, cioè chiudere il prima possibile, ma molto probabilmente anche perché psicologicamente per me voleva dire finalmente realizzo quello che è successo. Perciò proprio ho avuto quest'ansia di fare il più in fretta possibile. Ricordo che anche per la scelta dell'ora lo volevo fare al mattino presto, cioè fare subito, poi l'avevamo tardato un po' per permettere a degli amici che venivano da lontano di raggiungere Milano, ma proprio avevo quest'ansia del facciamolo prima possibile. Subito dopo l'incidente è partita l'inchiesta e si è capito in brevissimo tempo che non era stata una casualità, non era stato un attentato, non era stato assolutamente niente di quello, ma era una serie di errori, una serie di errori che hanno portato a questo fatto gravissimo. Perciò l'inchiesta subito ha detto che dopo l'inchiesta era dato per scontato che sarebbe partito un processo. Dato che in Italia le cose vanno sempre molto a rilento, si prospettava un processo, diciamo, a lunga scadenza. Si era pensato che unendoci in un comitato, stando tutti insieme, avremmo potuto avere anche molta più forza e influenza presso i media e presso l'opinione pubblica per sollecitare un processo a tempi brevi o comunque più brevi. Perciò l'idea iniziale era stata quella, accelerare le fasi processuali. Dopodiché, quando ci siamo riuniti una prima volta a novembre in assemblea, abbiamo scoperto, e questo è stato un lavoro e una cosa successa nei mesi successivi, ci sono voluti un po' di mesi, abbiamo scoperto che era bello stare insieme. E io avevo detto, ma perché non ci vediamo, indipendentemente da questi incontri per parlare di un eventuale processo, di parlare di avvocati eccetera, perché non ci vediamo noi signore, perché quell'aereo era l'aereo del lunedì mattina dei lavoratori che andavano al nord a lavorare. C'erano dirigenti, c'erano tecnici, ma erano quasi tutti uomini e c'erano ben poche donne, ce ne saranno state 4-5 penso, anche meno italiane. Poi c'era la parte scandinava, che erano quelli che erano venuti in Italia per fare il weekend, però io mi rivolgevo al gruppo italiano ed erano quasi tutte signori, suddivise abbastanza in fasce d'età, perché c'era la parte delle giovani che avevano mariti che o erano giovani dirigenti o erano tecnici, e poi c'era la parte di quelle che io avevo definito alla milanese le sciurette, più o meno della mia età, con figli adolescenti, con figli già abbastanza grandi. E mi era venuta voglia, siccome avevo legato subito con due o tre signore, mi era venuta la voglia di fare dei tè in quello che ormai era diventato il comitato. Ci avevo provato, perché appunto stavo bene con queste tre, quattro persone che avevo incontrato, ci avevo provato ed era stato un grande successo. Ci si vedeva molto spesso a cadenze, ma neanche mensili, forse anche meno inizialmente. Ci trovavamo al pomeriggio, erano quasi tutte signore che non lavoravano, cioè signore della mia età. Ci trovavamo al pomeriggio, facevamo il tè, mangiavamo pasticcini e piangevamo e ridevamo. Cioè, è difficile forse da spiegare, per una persona che non ha vissuto questa cosa, trova assurdo magari che a distanza di pochi mesi facevamo delle risate incredibili tutto il pomeriggio e a tratti poi piangevamo perché ricordavamo, però nello stesso tempo ridevamo, tant'è che ci davamo notizie poi dopo nel corso dei mesi, di un anno, di due anni, sui figli. Ormai era diventata un'abitudine trovarci anche col pettegolezzo della, non so, della fidanzatina di turno, del figlio piuttosto che della figlia. Questa è stata una cosa che secondo me ha fatto più bene che tante terapie, tante sedute dal terapeuta o dallo psicoterapeuta, perché la condivisione, io sono convinta che la condivisione di un dolore, condividerlo con chi ha lo stesso vestito, aiuta tantissimo. È come una mano che ti stringe comunque, che ti sta vicino comunque. Io so come stai tu sai come sto io. Perciò se io rido, sai che io rido perché voglio comunque vivere, ma comunque il mio dolore ce l'ho dentro. Non so se riesco a spiegarmi molto bene, però è una cosa per me estremamente importante, e che solo appunto chi porta i nostri vestiti riesce a capire.
quel giorno a Linate. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su tresoldi.rai.it.